My dear brothers and sisters,
miei cari fratelli e sorelle, vi diamo il benvenuto al devozionale di Natale della Prima Presidenza e siamo grati dell'opportunità che abbiamo di riunirci e di riflettere sulla nascita, la vita e la missione del nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo. Il Presidente Monson, che presiede questa sera, ha chiesto a me di dirigere questa riunione. Porgiamo i nostri più calorosi auguri di Natale a ognuno di voi e a tutti coloro che vedranno questo devozionale in un secondo momento. Riconosciamo la presenza della Prima Presidenza, dei membri del Quorum dei Dodici Apostoli e di altre autorità generali e delle presidenze generali delle organizzazioni ausiliarie che sono qui con noi questa sera. La musica di questa riunione di Natale sarà offerta dal coro del Tabernacolo e dall'orchestra della Piazza del Tempio, diretti da Mark Wilberg e Ryan Murphy con Clay Christiansen all'organ. Il coro aprirà la riunione cantando Gioisca il mondo. Dopo il coro, il fratello David L. Beck, presidente generale dei giovani uomini, ci offrirà la preghiera di apertura. Il coro quindi canterà Natal, Natal.
Nostro Padre Celeste, veniamo a Te in preghiera ed esprimiamo il nostro amore per Te e la nostra gratitudine per le benedizioni che ci dai. Ti ringraziamo per questo periodo dell'anno in cui riflettiamo e celebriamo la nascita del Tuo amato Figliolo e in cui ci avviciniamo di più a Te e l'un l'altro tramite il servizio e la gratitudine gli uni per gli altri. In questo periodo possiamo rivedere la nostra decima e le offerte e ricevere la Tua approvazione. Siamo grati per questo devozionale e per l'opportunità di ascoltare messaggi ispirati dalla Prima Presidenza della Chiesa. Ascolteremo bella musica dal coro del Tabernacolo e dall'orchestra della Piazza del Tempio. Preghiamo che Tu voglia benedire loro e le loro famiglie affinché stiano bene. Ti ringraziamo, caro Padre, per aver amato il mondo così tanto da mandare il Tuo Figlio unigenito, affinché chiunque crede in Lui non perisca, ma abbia vita eterna. Ora preghiamo che il nostro cuore e la nostra mente siano aperti all'influenza consolatrice dello Spirito Santo. Preghiamo per essere ispirati, per dare ascolto alle parole dei tuoi servitori, che hanno cercato al meglio di prendere su di sé il sacro nome di tuo Figlio e che sono testimoni speciali del suo nome in tutto il mondo. Aiutaci, Padre, a comprendere, apprezzare e amare il nostro Salvatore. Rafforzaci per poterlo seguire con fede. Così preghiamo, nel santo nome di Gesù Cristo. Amen.
Grazie per questa bella musica. Il presidente Monson mi ha chiesto di essere il primo oratore. Dopo il mio discorso, avremo il piacere di ascoltare il presidente Harry Biden, primo consigliere della prima presidenza. Com'è splendido e gioioso questo periodo dell'anno. Attendo sempre con ansia di trovarmi qui la prima domenica di dicembre per poter ascoltare musica bellissima e messaggi che ci introducono a una nuova lieta stagione natalizia. Ancora una volta siamo ansiosi di ascoltare il profeta di Dio, il nostro caro presidente Monson. Natale è sempre stato un momento speciale per me. Quando ero molto piccolo, vivevo in Cecoslovacchia, dove ricche e secolari tradizioni natalizie erano ovunque attorno a noi. Sebbene siano passati molti anni, ripenso ancora a quei giorni con una dolce nostalgia che mi colma di gratitudine e di gioia. Un anno, quando avevo forse 4 anni, stavo nella stanza dove tenevamo l'albero di Natale. Era addobbato con decorazioni deliziose e scintillanti. Festoni argentati pendevano dai rami, catturando il luccichio di vere candele di cera attese tutto intorno a noi. Lì vicino c'era una finestra che dava sulla strada. Le tende riflettevano quel bagliore, aggiungendo un tocco di mistero e di magia alla scena. Fu in quel giorno che feci 2 memorabili scoperte. La prima fu che, se tenevo una candela accesa dietro alle tende, la luce brillava in modo così affascinante attraverso il tessuto finissimo da farlo sembrare qualcosa di fantastico. La seconda cosa che scoprì fu che le tende sono infiammabili. Come potete immaginare, la fiamma della candela raggiunse la stoffa del tendaggio e avvampò rapidamente, minacciando i muri e il soffitto di casa. Gridai dallo spavento. I miei genitori si precipitarono dall'altra stanza, tirarono giù subito le tende e con i piedi soffocarono l'incendio, evitando così quella che sarebbe potuta diventare una tragedia terribile. Una volta scampato il pericolo, i resti carbonizzati delle nostre belle tende coprivano il pavimento. La finestra si stagliava fredda e spoglia dietro me a condannarmi, e io me ne stavo timidamente di fronte a mamma e papà senza una spiegazione o una scusa. Sapevo, con la certezza di un bambino di 4 anni, di aver rovinato il Natale. Natale e perfezione. Sono passati quasi 70 anni da quel giorno fatidico e da quello che è rimasto il mio primo e ultimo incendio doloso ho imparato alcune cose. Primo, mai giocare col fuoco. È un messaggio importante con implicazioni letterali e metaforiche per tutti, non solo per i bambini. Secondo, anche se per poco non avevo ridotto il nostro appartamento in un mucchio di cenere e fumo, non avevo rovinato il Natale. Questo brutto episodio fu ovviamente un'esperienza spaventosa. Sono sicuro che i miei genitori si sentissero increduli e costernati davanti al mio gesto sconsiderato. Ma alla fine tutto questo non diminuì l'amore che c'era nella nostra famiglia né distrusse la meraviglia del Natale. A quei tempi, ai bambini tedeschi spesso si raccontava che a Natale i ragazzini bravi avrebbero ricevuto doni e caramelle, mentre quelli che si erano comportati male, per punizione, avrebbero ricevuto dirnrute, un randello di legno. Per molti aspetti, dare fuoco alle tende del soggiorno si poteva considerare come essersi comportati male. E avrei potuto scegliere un momento peggiore per il mio tragico errore. Eppure non ricevetti di Ruth. Ho un ricordo caro e prezioso di quello che di tutti gli altri Natali della mia giovinezza. Sapere che la mia famiglia mi amava fu ancora una benedizione meravigliosa e una grande lezione. Ripensandoci, credo che la mia paura di aver rovinato il Natale scaturisse da una comprensione incompleta di ciò che il Natale realmente è. E ho notato che non solo i bambini di 4 anni a fraintendere il significato. A volte sembra che i nostri sforzi per avere un Natale perfetto siano come una partita a Jenga. Sapete? Il gioco in cui si impilano in modo precario mattoncini di legno per innalzare una torre. Per aumentare l'altezza della torre, ogni volta si sfila un mattoncino di quelli già sistemati per collocarlo in cima alla delicata struttura. Ogni mattoncino rappresenta le cose che costituiscono il Natale perfetto che desideriamo così disperatamente avere. Abbiamo in mente l'immagine di come tutto dovrebbe essere: l'albero perfetto, le luci perfette, i regali perfetti e le riunioni perfette familiari. Potremmo perfino voler ricreare quel momento magico dei Natali passati. E niente che sia meno della perfezione potrebbe accontentarci. Prima o poi, però, qualcosa va storto. I mattoncini di legno cadono, le tende prendono fuoco, l'arrosto si brucia, il maglione è della taglia sbagliata, il giocattolo non va bene perché mancano le pile, i bambini litigano, la pressione aumenta e il Natale da cartolina che avevamo immaginato, la magia che volevamo creare, va in 1000 pezzi. Il risultato è che spesso il periodo del Natale diventa un momento di stress, ansia, frustrazione e forse anche delusione. Allora, però, se solo siamo disposti ad aprire il cuore e la mente allo spirito del Natale, riconosceremo che accadono cose meravigliose intorno a noi, che ci faranno volgere o rivolgere lo sguardo alle cose sublimi. Di solito sono piccole cose. Leggiamo un versetto delle Scritture, ascoltiamo bene, forse per la prima volta, le parole di un inno di Natale o assistiamo a un'espressione di amore sincera. In un modo o nell'altro, lo Spirito tocca il nostro cuore e vediamo che il Natale, nella sua essenza, è molto più solido e resistente delle molte cose meno importanti con cui tutto spesso lo adorniamo. Il Natale riguarda il Cristo. In questi preziosi momenti emerge ciò che sentiamo e sappiamo in cuor nostro che il Natale riguarda davvero il Cristo. Natale e alcune sue belle tradizioni ci ricordano che noi, come gli antichi re magi, dovremo cercare il Cristo e deporre ai suoi piedi i più preziosi dei doni: un cuore spezzato e uno spirito contrito. Dovremmo offrirgli il nostro amore. Dovremmo donargli la nostra volontà di prendere il suo nome su di noi e camminare lungo la via del discepolo. Dovremmo promettere di ricordarci sempre di lui, di emulare il suo esempio e andare attorno facendo del bene. Non possiamo offrirgli il dono dell'essere perfetti in ogni cosa, perché questo dono va oltre le nostre capacità, almeno per ora. Il Signore non si aspetta che proviamo a muovere le montagne, ma ci chiede come dono che facciamo del nostro meglio per muovere noi stessi un passo alla volta, camminando nelle vie che Egli ha preparato e insegnato. E quali sono i doni del Salvatore a coloro che sono disposti a offrirgli tutto questo? potremmo considerarlo lo scambio di doni meno equo della storia universale. I doni del Salvatore lasciano senza fiato. Cominciamo con l'immortalità. Poiché il Salvatore sconfisse la morte, tutti gli uomini e le donne, sia i giusti che gli ingiusti, vivranno per sempre. Poi, il perdono. Quand'anche i nostri peccati e imperfezioni fossero come lo scarlatto, possono diventare bianchi come la neve, grazie a Lui. Infine, la vita eterna, il dono più grande di tutti. Grazie all'espiazione di Cristo, non solo ci è stata assicurata un'infinita quantità di vita, ma Egli vi ha aggiunto la possibilità di una inimmaginabile qualità di vita. Alcuni dei Suoi doni divini sono riservati per il futuro glorioso, giorno in cui torneremo alla Sua presenza. Ma Egli ci estende molti doni e la Sua grazia ogni giorno qui. Egli promette di esserci vicino quando abbiamo bisogno di conforto, di sollevarci quando cadiamo, di portarci in braccio se necessario, di piangere, di ridere, essere triste e gioire insieme a noi. Ogni giorno Egli si offre di prenderci per mano, aiutarci e trasformare la vita ordinaria in un'esperienza spirituale straordinaria. Sicuro? Non abbiamo bisogno delle feste o delle tradizioni del Natale per ricordare Gesù Cristo, il nostro Salvatore. Tuttavia, le celebrazioni del Natale ci aiutano a ricordarci di Lui. La santa stagione del Natale può essere l'occasione per ritrovare l'impegno di tenere accesa nel nostro cuore la fiamma dello Spirito e della gloria del Figlio di Dio ogni giorno per tutto l'anno. Questo è il periodo meraviglioso dell'anno. Può non essere perfetto, ma se il Natale riesce a avvolgere il nostro cuore al Salvatore, possiamo gioire anche nei nostri preparativi imperfetti. Fratelli e sorelle, cari amici, possiamo noi ricordarci sempre di offrire doni a colui che ha dato tutto per noi. Possiamo sempre ricordare ed essere grati che l'universo ha gioito della nascita di quel bambino. E possa ogni Natale ricordarci di elevare le nostre voci e riempire i nostri cuori di gioia e riconoscenza, perché Cristo, il Re, è venuto. Cristo vive, Egli è reale, Egli è il nostro Redentore, a Natale e sempre. Di questo rendo solenne testimonianza. Vi lascio una benedizione di amore e i miei più sentiti auguri per un Natale pieno di significato. Nel sacro nome di Gesù Cristo. Amen.
Sono grato per questa opportunità di celebrare con voi la nascita di Gesù Cristo, il Salvatore del mondo. La sua nascita è stata un dono per tutti noi. L'Apostolo Giovanni, citando il Salvatore, scrisse queste parole sulla sua nascita. Poiché Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figliuolo, affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna. Infatti Dio non ha mandato il suo figliuolo nel mondo per giudicare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di lui. Poi il Salvatore spiegò la vera fede, ci porta a obbedire ai comandamenti, che ci qualifica a ricevere il dono della vita eterna, cioè vivere con Dio per sempre nella luce celeste. Il Salvatore disse, e il giudizio è questo, che la luce è venuta nel mondo, e gli uomini hanno amato le tenebre più che la luce, perché le loro opere erano malvagie. Poi continuò insegnando, poiché chiunque fa cose malvagie odia la luce e non viene alla luce, perché le sue opere non siano riprovate. Lodò chi, piuttosto che nascondersi nella vergogna, sceglie il giusto e cammina nella luce. Ma Chi mette in pratica la verità viene alla luce, affinché le opere sue siano manifestate, perché sono fatte in Dio. Uno dei più bei simboli della nascita di Gesù Cristo nel mondo è la luce. L'apparizione del Messia, a lungo promesso, portò la luce a un mondo nelle tenebre. Sappiamo dalla vera registrazione che troviamo nel Libro di Mormon che i profeti di Dio hanno insegnato a lungo al popolo che la luce sarebbe stata un segno della nascita dell'unigenito Figlio di Dio nella carne. Samuele, il Lamanita, anni prima della nascita di Gesù, profetizzò: «Ecco, vi do un segno, poiché verranno altri 5 anni, ed ecco, allora il Figlio di Dio verrà per redimere tutti quelli che crederanno nel suo nome. Ed ecco, questo vi darò come segno del tempo della sua venuta, poiché ecco, vi saranno grandi luci in cielo, tanto che la notte prima che egli venga non vi sarà buio, tanto che sembrerà agli uomini come fosse giorno». Vi saranno dunque un giorno e una notte ed un giorno, come se fosse un sol giorno, e non vi fosse notte. E questo sarà per voi un segno, poiché saprete del sorgere del sole e anche del suo tramonto. Sapranno dunque con sicurezza che sono 2 giorni e una notte. Non di meno, la notte non sarà buia, e sarà la notte prima della sua nascita. Ed ecco, una nuova stella sorgerà, come mai ne avete veduta una simile, e anche questo sarà per voi un segno. Ed ecco, ciò non è tutto, vi saranno molti segni e molte meraviglie in cielo, e avverrà che sarete tutti sbalorditi e stupiti, tanto che cadrete a terra. E avverrà che chiunque crederà nel Figlio di Dio, questi avrà la vita eterna. Ed ecco, così il Signore mi ha comandato, mediante il suo Vangelo, il suo angelo, di venire a dirvi queste cose. Sì, mi ha comandato di profetizzarvi queste cose. Sì, mi ha detto: grida a questo popolo, pentitevi e preparate la via del Signore. Come questa sera, le belle luci del centro delle conferenze ci aiutano a ricordare le meravigliose benedizioni della nascita del nostro Redentore, così fanno le parole degli angeli inviati da Dio. Nessuna storia di Natale è completa senza le parole di un angelo inviato a preparare la via per il suo arrivo. Il fulcro della storia della nascita di Gesù Cristo è la testimonianza degli angeli, come registrato dagli apostoli chiamati e ordinati da Gesù. Dio mandò l'angelo Gabriele a Zaccaria. L'angelo gli predisse la nascita di Giovanni Battista da Elisabetta, donna retta e senza figli. Egli avrebbe preparato la via per Gesù. Maria ricevette la visita dello stesso messaggero celeste per prepararla a diventare la madre del Figlio di Dio, il Messia tanto atteso. Queste persone rette conoscevano e credevano nelle Sacre Scritture. Maria conosceva e amava questo versetto, una profezia di Isaia. Perciò il Signore stesso vi darà un segno. Ecco, la giovane concepirà, partorirà un figliuolo e gli porrà nome Emanuele. Egli mangerà crema e miele finché sappia riprovare il male e scegliere il bene. Ed Elisabetta sapeva bene che il Messia avrebbe avuto qualcuno che gli preparasse la via. Isaia, il profeta poeta, scrisse: «La voce d'uno che grida, preparate nel deserto la via dell'Eterno, appianate nei luoghi aridi una strada per il nostro Dio». Elisabetta e Maria attendevano con fiducia l'arrivo del Salvatore del mondo e di un grande profeta che sarebbe stato il suo precursore. Ma nella loro profonda umiltà furono preparate dallo Spirito alla loro sacra partecipazione nei più grandi eventi della storia di tutta la creazione. La prima presidenza ha autorizzato la costruzione di uno studio nel deserto dello Utah in cui ricreare e filmare le scene del ministero del Salvatore. L'obiettivo era quello di rimanere fedeli al testo scritturale, e le scene, come le scritture che questi film seguono fedelmente, ci possono sembrare tranquille Ma la fede e lo Spirito Santo creeranno le emozioni che questi eventi, che hanno cambiato il mondo, meritano. La Chiesa sta producendo circa 50 brevi filmati di questo tipo. Saranno messi in un sito internet per essere disponibili gratuitamente. Sono un dono della Prima Presidenza a tutti. Potete saperne di più andando sul sito lds.org. Il Presidente Monson ha chiesto che stasera, per qualche minuto, vediamo alcune scene tratte da questi video che porteranno sentimenti di luce e di gioia per le visite angeliche che hanno segnato il dono del Padre Celeste nel darci il suo beneamato Figlio, quale Salvatore.
Ti saluto, o favorita dalla grazia. Il Signore è teco, benedetta sei tu fra le donne. Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ed ecco, tu concepirai nel seno e partorirai un figliuolo. Egli porrà in nome Gesù. Questi sarà grande e sarà chiamato figliuol dell'Altissimo e il suo regno non avrà mai fine.
Come avverrà questo? Poiché non conosco uomo.
Lo Spirito Santo verrà su di te e la potenza dell'Altissimo ti coprirà dell'ombra sua. Perciò ancora il santo che nascerà sarà chiamato figliuolo di Dio. Ed ecco, Elisabetta tua parente ha concepito anche lei un figliuolo nella sua vecchiaia, poiché nessuna parola di Dio rimarrà inefficace.
Ecco, io sono l'ancella del Signore. Se mi hai fatto secondo la tua parola. Te, cara cugina, che tu sia forte e benedetta.
Benedetta sei tu fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno. E come mai mi è dato che la madre del mio Signore venga da me, poiché ecco, non appena la voce del tuo saluto mi è giunta agli orecchi, il bambino mi è per giubilo balzato nel seno.
Perché ecco, vi reco il buon annunzio di una grande allegrezza che tutto il popolo avrà. Oggi, nella città di Davide, v'è nato un Salvatore, che è Cristo il Signore. E questo vi servirà di segno. Troverete un bambino fasciato e coricato in una mangiatoia.
Shalom Alechem.
Alechem, Shalom.
As you saw and heard,
come avete visto e sentito, sono stati la luce e gli angeli a guidare quei beati a far parte di quegli eventi trascendenti. I magi sono stati guidati da Gesù, da una stella, per adorarlo. Aprirono il loro tesoro e gli posero doni preziosi di oro, incenso e mirra. Dissero di lui che era il re dei giudei. Erano stati divinamente avvertiti in sogno di non ripassare da Erode, perché egli cercava di togliere la vita al bambino. Quindi tornarono al loro paese per un'altra via. Poi un angelo del Signore apparve a Giuseppe in un sogno. Gli disse di fuggire in Egitto con Maria e il bambino Gesù. L'angelo disse: «Stai qui vi finch'io te il dica, perché Erode cercherà il fanciullino per farlo morire». Matteo scrive: «Ed ivi stette fino alla morte di Erode, affinché si adempisse quello che fu detto dal Signore per mezzo del profeta: fuor d'Egitto chiamai il mio figliuolo». L'angelo, come aveva promesso, apparve di nuovo a Giuseppe dopo la morte di Erode, avvertì e guidò la Santa Famiglia in sicurezza, questa volta a Nazareth, affinché si adempisse quello che era stato detto dai profeti, che egli sarebbe chiamato Nazareno. Questa sera, nel ricordare la nascita e la fanciullezza del Salvatore, ci sono molte lezioni da imparare. La maggior parte delle lezioni sono apprese da quello che ascoltiamo e vediamo, non tanto dalle immagini e parole, quanto dallo Spirito. Avete riconosciuto e sentito che è vero. Avete sentito l'amore del Salvatore e per il Salvatore. Di certo avete sentito un maggior desiderio di amare come Lui ama. Avete sentito crescere la vostra fede nei profeti e nei servi di Dio, sia gli angeli che invia per sostenerci, sia coloro che chiama al suo servizio per guidarci. Sicuramente avete sentito una maggior fede che Dio è lo stesso, che non cambia nel tempo e nello spazio, e potreste aver sentito lo Spirito rendervi testimonianza del profeta Joseph Smith, di cui festeggeremo la ricorrenza della nascita fra pochi giorni. La sua ferma testimonianza che l'angelo Moroni, un antico profeta, gli è apparso è perfettamente in accordo con l'esperienza dei magi, di Zaccaria, di Elisabetta, di Maria, la madre del nostro Signore, di Giuseppe e di molti altri. La lezione non è che noi possiamo avere tali esperienze quando noi lo desideriamo, né che le avremo nei momenti in cui ne abbiamo grande necessità. La lezione è che Dio conosce tutti i nostri bisogni, che ci ama e si cura di noi. Ci ha dato in dono un Salvatore, il suo Figlio perfetto, l'agnello senza macchia. Grazie all'apparizione del Padre in persona e del Figlio e gli angeli, egli ha restaurato la Chiesa di Gesù Cristo in questi ultimi giorni. Ha chiamato dei profeti e degli apostoli per guidarci in sicurezza e in questa vita e nella vita eterna nel mondo a venire. Gesù Cristo fu crocifisso e resuscitò affinché noi potessimo vivere di nuovo, essere purificati e nettati dal peccato, preparati alla gloria della vita eterna. Questi sono i suoi doni che noi possiamo offrire agli altri. Lo facciamo quando ci ricordiamo di lui e cerchiamo con tutto il nostro cuore di fare quello che avrebbe fatto lui e amiamo come ama lui. Alcuni anni fa c'era una canzone di un film che diceva: passa un felice Natale. Noi possiamo dare un meraviglioso Natale se ricordiamo i doni che ci ha dato Dio e se facciamo del nostro meglio per offrirli agli altri come vorrebbe Lui. Quello è lo spirito del Natale e la vera felicità ogni giorno. Rendo testimonianza che Gesù è il Cristo vivente. Nel suo sacro nome. Amen.
Vogliamo esprimere il nostro apprezzamento al coro del Tabernacolo e all'orchestra della Piazza del Tempio per la musica meravigliosa che ha portato lo Spirito del Natale nei nostri cuori. Riconosciamo altresì gli sforzi dei direttori della musica e dell'organista e ringraziamo tutti coloro che hanno dato il loro contributo per rendere possibile questo devozionale. Avremo ora il privilegio di ascoltare il nostro amato profeta, il presidente Thomas S. Monson. Dopo l'intervento del presidente Monson, il coro concluderà la riunione cantando l'inno Nato è Gesù. La congregazione si unirà al coro cantando l'ultima strofa come indicato dal fratello Wilbert. La preghiera di chiusura sarà offerta dalla sorella Barbara Thompson, seconda consigliera della Presidenza Generale della Società di Soccorso. Adesso presidente Monson.
Before I express my prepared remarks,
prima di cominciare con il mio discorso, vorrei usare due parole. Qualcuno ha detto che sono le due parole più importanti della lingua inglese. Vi ringrazio. Grazie a tutti voi che avete fatto uno sforzo per essere qui questa sera. Vorrei dire vi ringrazio a tutti voi che state ascoltando. Vorrei dire vi ringrazio a tutti gli impiegati della Chiesa e a tutti quelli che lavorano negli uffici delle autorità generali per essere così di aiuto per noi e per offrirci un'attenzione così devota. Io credo davvero che lo Spirito del Signore sia qui questa sera e vi do testimonianza che in tutto il mondo ho la responsabilità di scegliere dei consiglieri. Ci sono molti che potrebbero servire. Tutti hanno delle grandi abilità, e alcuni migliori delle altre. Ma io ho aspettato finché il Signore mi ha detto, tramite lo Spirito, chi avrebbe dovuto servire con me. E gli ringrazio. E ringrazio tutti quelli che lavorano con loro. E ringrazio tutti voi che partecipate questa sera. Questa sera siamo riuniti insieme ancora una volta come fratelli e sorelle in questo ormai consueto devozionale di Natale. Siamo stati toccati dalla musica celestiale e dalle parole ispirate che abbiamo ascoltato. E che bellissima rappresentazione della nascita del Salvatore abbiamo visto in video. Come voi, ho assistito nelle ultime settimane e giorni a quella che nel tempo è diventata l'annuale commercializzazione del Natale. Mi rattrista vedere il Natale riguardare sempre meno Cristo e sempre più le vendite e gli acquisti e le feste e i regali. Eppure, il Natale è ciò che noi ne facciamo. A dispetto di ogni distrazione, possiamo fare in modo che Cristo sia al centro della nostra celebrazione. Se non l'abbiamo ancora fatto, possiamo dare inizio a tradizioni di Natale che aiutino noi e la nostra famiglia a cogliere e mantenere lo spirito del Natale. Per quel che ricordo, ho sempre seguito una mia particolare tradizione all'approssimarsi del Natale. La mia famiglia sa che in questo periodo dell'anno leggerò di nuovo i miei preziosi libri sul Natale e mediterò sulle meravigliose parole degli autori. Il primo sarà il Vangelo di Luca, la vera storia del Natale. Poi sarà la volta di A Christmas Carol di Charles Dickens. E infine rileggerò The Mansion di Henry Van Dyke. Devo sempre asciugarmi gli occhi quando leggo questi scritti ispirati. Mi toccano nel profondo dell'anima e mi portano lo spirito del nostro Salvatore. In A Christmas Carol leggiamo l'intramontabile storia di Ebenezer Scrooge e delle visite che riceve da Jacob Marley, il suo defunto socio in affari, e dai fantasmi del Natale passato, del Natale presente e del Natale futuro. Scrooge ha un animo così sgradevole che il suo nome è diventato universalmente sinonimo di persona meschina o gretta. Nella notte della vigilia di Natale, A Scrooge viene mostrato ciò che aveva prima nella vita, ciò che ha nel presente e ciò che avrà nel futuro se continua sulla strada che ha scelto di seguire. Egli riesce a riconoscere i suoi errori. Impara che la felicità si raggiunge quando dimentichiamo il tornaconto personale e materiale e ci concentriamo invece sull'aiutare gli altri e sull'amore per la famiglia e gli amici. Convertito a una nuova vita di altruismo e servizio, Scrooge alla fine dichiara: onorerò il Natale nel mio cuore e cercherò di serbarne lo spirito tutto l'anno. Vivrò considerando il passato, il presente e il futuro. Lascerò che tutti e tre gli spiriti si facciano sentire dentro di me. Non resterò sordo ai loro insegnamenti. Questo toccante racconto non manca mai di ispirarmi. L'ultima mia lettura, The Mansion di Henry Van Dyke, è simile alla storia di Ebenezer Scrooge, ma il protagonista qui è un certo John Waitman, un uomo facoltoso, politicamente influente, cittadino stimato. Una sera, seduto comodamente nella sua biblioteca, John passava in rassegna la sua opulenza. Davanti a lui stava una distesa di articoli e immagini dell'ala Waitman, dell'ospedale, e della cattedra di giurisprudenza Waitman, e un resoconto dell'inaugurazione della scuola secondaria Waitman. John Waitman si sentiva soddisfatto, si era costruito un'enorme fortuna e quando donava voleva essere riconosciuto. La sua filosofia del dare si poteva riassumere nella sua dichiarazione: non una sola monetina nel cappello dei mendicanti. Elargisci le tue donazioni dove possono essere riconosciute. Prese la Bibbia di famiglia che stava sul tavolo, la aprì a una pagina conosciuta e lesse queste parole: non vi fate tesori sulla terra, ove la tignola e la ruggine consumano e dove i ladri sconficcano e rubano, ma fatevi tesori in cielo. Il libro sembrò fluttuare lontano da lui. Si chinò sulla scrivania con la testa appoggiata sulle mani piegate e scivolò in un sonno profondo. In sogno, John Waitman fu trasportato nella città celeste. Una guida si fece incontro a lui e ad altri che gli aveva conosciuto in vita e disse che li avrebbe condotti alle loro dimore celesti. Fermandosi vicino a una bella casa, la guida disse: questa è la sua casa, dottor McLean. Entri pure. Qui non troverà più malattie, morte, sofferenza o dolore, poiché questi suoi antichi nemici sono stati tutti sconfitti. Troverai invece tutto il bene che ha fatto, l'aiuto che ha dato, il conforto che ha portato, la forza e l'amore che ha trasmesso a chi soffriva, poiché con tutte queste cose abbiamo costruito questo palazzo per lei. Al devoto marito di una donna invalida, e così pure a una madre prematuramente vedova che aveva cresciuto bene i suoi figli, fu mostrata una bella casa. A una bella dimora toccò anche una giovane donna paralizzata, senza speranza ma non disperata. Questa donna era riuscita con coraggio miracoloso nel suo unico intento: non lamentarsi mai, ma condividere sempre un po' di gioia e pace con chiunque venisse a trovarla. Uno dopo l'altro, i viaggiatori furono condotti alle rispettive magioni e vi entrarono felici, accolti da dolci parole di benvenuto che si udivano attraverso le porte aperte. A quel punto John Waitman era impaziente di vedere quale palazzo lo attendeva. Man mano che lui e la guida procedevano, le case diventavano più piccole. Alla fine arrivarono in un campo spazioso, brullo e desolato. In mezzo al campo c'era una piccola baracca. Disse la guida: questa è la sua casa, John Waitman. incredulo. John Waitman disse alla guida che doveva averlo confuso con un altro John Waitman. Con voce piena di risentimento, gridò: «È forse un'abitazione degna di un uomo famoso e devoto come me? Perché è così miseramente piccola e squallida? Perché non l'avete fatta grande e bella come le altre?» Rispose la guida: «Questo è tutto il materiale che lei ci ha fornito.» Waitman si sentì umiliato. «Non avete saputo che ho fatto costruire una scuola, l'ala di un ospedale e tre chiese?» «Aspetti», lo ammonì la guida. «Sono state buone costruzioni, ma tutte già intitolate a lei e perciò usate come fondamenta per il nome e la casa di John Waitman sulla terra. In verità, lei ha già avuto la sua ricompensa. Vorrebbe essere pagato una seconda volta.» Un Waitman più triste ma più saggio domandò con sincerità: «Cos'è che conta qui?» La risposta fu: «Solo ciò che doniamo veramente, solo il bene che facciamo perché amiamo farlo, solo i progetti ispirati dalla preoccupazione per il bene degli altri. Solo le fatiche in cui il sacrificio sia maggiore della ricompensa. Solo i doni nei quali il donatore dimentica se stesso.» La voce andò affievolendosi finché John Waitman fu svegliato dal rintocco dell'orologio. Sottili e pallide strisce di luce mattutina filtravano nella stanza dalle strette fenditure del pesante tendaggio. Aveva dormito tutta la notte. Cambiato dal messaggio del sogno, l'uomo aveva ancora una vita da vivere, amore da dare e doni da offrire. Queste letture non mancano mai di portarmi lo spirito del Natale. Lo spirito del Natale è lo spirito dell'amore, della generosità e della bontà. Illumina la finestra dell'anima e ci permette di osservare il mondo e il suo via vai con occhi più attenti alle persone che alle cose. Lo spirito del Natale è qualcosa che mi auguro tutti noi desideriamo custodire nel cuore e nella vita, non solo in questo periodo speciale, ma per tutto l'anno. Un saggio cristiano una volta fece questa esortazione: non passiamo il Natale, ma teniamo il Natale nei nostri cuori e nelle nostre vite. Questa è la mia supplica stasera, perché se abbiamo lo spirito del Natale, abbiamo lo spirito di Cristo, poiché lo spirito del Natale è lo spirito di Cristo e terrà lontano tutte le distrazioni intorno a noi che possono sminuire il Natale e spogliarlo del suo vero significato. Non c'è occasione migliore di questa, del periodo del Natale, per dedicarci nuovamente ai principi insegnati da Gesù Cristo. Poiché Egli è venuto sulla terra, abbiamo un esempio perfetto da seguire. Sforzandoci di diventare più simili a Lui, proveremo gioia e felicità e avremo pace ogni giorno dell'anno. È quando seguiamo il suo esempio che nascono in noi più gentilezza e amore, più rispetto e più interesse per gli altri. Poiché Egli è venuto, la nostra esistenza terrena ha un senso. Poiché Egli è venuto, sappiamo come aiutare chi è afflitto o in difficoltà, ovunque si trovi. Poiché Egli è venuto, la morte ha perso il suo pungiglione, la tomba la sua vittoria. Noi vivremo ancora. Poiché Egli è venuto. Poiché Egli è venuto e ha pagato per i nostri peccati, abbiamo la possibilità di ottenere la vita eterna. Poiché Egli è venuto, ci siamo riuniti stasera per adorarlo nel vincolo della fratellanza e dell'amore. Possa il suo prezioso spirito essere con noi e possa Egli essere sempre il centro delle nostre celebrazioni e delle nostre stesse vite. Prego per questo e lo faccio per tutti voi, con tutto il mio cuore e la mia anima, nel suo santo nome. Amen.
Thank you. Our dear Heavenly Father,
nostro caro Padre Celeste, chiniamo il capo dinanzi a Te al termine di questo devozionale. Siamo grati per l'opportunità che abbiamo avuto. Ti vogliamo bene, Padre. Amiamo Tuo Figlio, Gesù Cristo. Siamo grati per l'espiazione, per la Sua vita perfetta e per il Suo esempio perfetto. Preghiamo di essere disposti a condividere ciò che sappiamo, sentiamo e conosciamo con gli altri, affinché possano avere questo Vangelo nella loro vita. Padre, Ti ringraziamo per i messaggi meravigliosi sentiti stasera. Ti ringraziamo per la musica ispirata. Ti chiediamo di aiutarci a ricordare queste cose nel corso di questo mese e a goderci questa stagione. Aiutaci a pensare a coloro che soffrono, che sono malati o che patiscono per calamità varie o la guerra. Ti vogliamo bene ed esprimiamo gratitudine dicendo queste cose nel sacro nome del Tuo beneamato Figliolo, Gesù Cristo. Amen.